File 8, pagina 42. 6. Rina Belleli, vedova Mustacchi. 14 familiari morti ad Auschwitz. Avevo 21 anni quando, il 9 giugno 1944, fui deportata da Corfù ad Auschwitz. Nota: Corfù fu occupata dagli italiani nel 1941 per i contatti e i rapporti che i corfioti intrattenevano con l'Italia. Era molto diffusa la lingua italiana. Fine della nota. Mio padre, per vivere, portava la spesa a casa delle signore, mia madre faceva le pulizie per le case, mio fratello faceva l'idraulico. Delle mie sorelle una era sarta d'uomo e l'altra stava in una famiglia dove aiutava una donna invalida, la tirava su e le faceva il lavoro in casa. Io anche facevo la sarta, ma non prendevo neanche un soldo. Andavo per imparare il mestiere e quando venivano quelli del sindacato a controllare, i padroni mettevano fuori dalla porta i lavoratori abusivi, uno chiuso in un gabinetto, un altro di là e un altro ancora di qua. O si faceva così o ti dicevano: quella è la porta e vattene. A Corfù la comunità ebraica aveva circa 2000 persone. Alle 5 della sera bisognava rientrare a casa. Per gli ebrei c'era una specie di coprifuoco. Dopo ci hanno fatto la carta d'identità con la scritta giudeo e se ci trovavano dopo le 5 fuori di casa ci picchiavano. Io non dormivo a casa mia, ma dalla mia padrona, dove facevo la sarta. Dopo sono ritornata a casa. Io stavo a casa quando i tedeschi ci hanno portati in una caserma nella fortezza. Era impossibile scappare perché i tedeschi sparavano in aria e tutti correvano, chi da una parte e chi dall'altra, teste rotte, sangue. Io, per l'amor di Dio, come si fa a ricordare? Ci hanno portato alle zattere, dicevamo. Adesso verranno gli inglesi ci porteranno via. Invece non venivano mai e loro intanto ci portavano via. Ci hanno portati a Patrasso, da Patrasso al Pireo e ad Atene. Lungo il tragitto ricordo che la gente cercava di buttarci qualcosa, lanciavano cibo, frutta, roba, sigarette, c'erano contadini, bambini, buttavano tutto così. Tema 1. C'era una levatrice con noi in treno. Fortuna che c'era perché c'è chi ha partorito in treno, ma accanto a chi nasceva altri morivano. I morti li mettevano in un vagone in modo che ad Auschwitz il conto dei deportati corrispondesse a quello della partenza. La nostra famiglia non era tutta in un vagone. Nel mio carro bestiame c'era mia zia con i figli e non so chi altro ancora, non ricordo. Mi ricordo il nostro povero cibo: cipolla, miele, erbette rosse e pane, tutto ammuffito. Quando sono arrivata ad Auschwitz ho preso subito botte. Ci hanno portate in una sala con le docce, eravamo tutte nude e poi ci hanno rasato tutto, la testa e sotto. Poi tutta la sera nude all'aperto, sulle pietre fredde del cortile, ad aspettare un vestito. Alla mattina ci hanno dato questo vestito, ti andava bene o ti andava male, era lo stesso. Tutte piangevano, ci chiamavamo per nome, perché nessuno si riconosceva più. C'era un fiume grande, grandioso, con l'acqua sempre gialla, limacciosa. Là, con un coltello, dovevamo tagliare gli arbusti che si trovavano lungo questo fiume. C'era chi si divertiva a buttare qualcuna di noi dentro il fiume. Ci davano spintoni, poi ci facevano rompere le pietre, portare via i liquami dal Revier, ospedale del Lager, c'era la figlia del più ricco ebreo di Kung Fu. Non so cosa ha fatto, ma le hanno lanciato contro i cani e l'hanno sbranata. C'era la Gina Salonicchio, che portava il bidone con il cibo, doveva portarlo con il fango tanto alto che se immergevi il piede non riuscivi più a destrarlo. Ha preso questo contenitore e per evitare il fango è andata da una parte invece che dall'altra. Le hanno sparato con il fucile e le hanno portato via un dito. Da quando sono arrivato ad Auschwitz fino alla fine ho provato solo paura. Avevo sempre paura. Due cugine originarie di Giannina mi dicevano: anche se hai 40 di febbre vai sempre a lavorare, non stare in campo. Queste due mie cugine mi hanno dato un cucchiaio e un pettine e io dico: cosa ho da pettinarmi? Ho i capelli tagliati a zero. Erano figlie di un mio cugino. Un giorno la Paci, la moglie di Leone, capita nella mia baracca assieme a Giulia Bellelli. Si tratta di Giulia Bellelli, vedova Schreiber, che adesso vive in Australia, e mi dice: ti ho portato una cugina? Io dico: mia cugina chi? E lei mi fa: sono io, Giulia. Mamma mia, che orrore! Non la conoscevo più. Sui camion d'Auschwitz c'era il pane. La Kelly ne ha rubato uno e io avevo paura che la uccidessero. Abbiamo tagliato piano piano un pezzo per ciascuna per mangiare. Spesso ci facevano spogliare tutte nude e ci contavano chi andava da una parte e chi dall'altra. Qualcuna, approfittando della confusione, scappava da un gruppo all'altro. All'inizio non si era sicuri di quale gruppo era destinato a sopravvivere, ma man mano che si andava avanti si cominciava a capire qual era il gruppo condannato e qual era il gruppo dei sopravvissuti. Più tardi ci hanno messi a lavorare in una fabbrica di munizioni. Lì una volta ho preso una sberla che mi ha offeso il timpano. Ancora adesso mi fischia l'orecchio. Un'altra volta mi hanno portata alle docce a fare il bagno e hanno chiuso l'acqua che ancora dovevo sciacquarmi. Una, con il mento sporgente, mi ha dato un colpo tremendo perché ho esitato un attimo sotto la doccia. Per punizione ci davano da sorreggere un tronco di un albero in piedi con il sole negli occhi. Mamma mia, di tutto, non ne potevo più. Le Blockowe, a capo dei Block, le SS, le tedesche, tutti ci picchiavano. Eravamo in 50, 47 greche e 3 ungheresi. Alle altre deportate, che non erano ebree, davano il supplemento pane e a noi no. E magari dopo ci facevano cantare la canzone Mamma, e le tedesche magari piangevano commosse. Io ho rubato un paio di calze e le tenevo strette perché pensavo di scambiarle per un pezzo di pane, qualcosa. Due cavalli, mi ricordo, che correvano con un carro e hanno buttato sotto una di noi. Mamma mia, di tutto ci facevano. I cani, mamma mia, i cani. I cani erano come persone. Mamma mia, che paura avevo dei cani. Se vedevano che correvi, avevi sempre paura, e quindi capitava spesso che magari correvi di qua e di là. Se vedevano che correvi, ti venivano addosso. Tema 2. Un giorno arriva una di Corfù, con la quale ero stato amica. Mi dice: ho visto tuo fratello. Dalla sua descrizione non avevo capito se era mio fratello o mio cognato, perché tutti e due si chiamavano Sabino. Infatti poi ho scoperto che si trattava di mio cognato. Questa mia amica mi fa: domani vado io lavorare al posto di Sabino e lui viene qua, così lo vedi? Il giorno dopo lo vedo e mi dice: mangia, se vuoi che ci vediamo, mangia. La signora Bellelli piange. Io avevo delle patate che avevo salvato e pensavo di portarle a lui, ma il giorno dopo non l'ho più visto. Mio fratello l'ho visto in un secondo momento. Quante teste rotte! Alla sera, dopo il lavoro, tornavamo in campo incolonnati. Tra le colonne dei deportati c'erano tanti con le braccia rotte, pieni di sangue, piange. Eravamo in cinque per fila. Quando incrociavamo la colonna di mio fratello, io mi mettevo all'esterno della mia fila. Ci passavamo vicino piano piano. Non potevamo parlare né niente, ma almeno ci sfioravamo e potevamo vederci con la coda dell'occhio. Dei miei familiari solo io sono tornata. Mio fratello, con quattro figli, mamma mia, povero, piange, aveva 18 anni. 14 familiari mi sono morti ad Auschwitz. Tema 3. Noi invidiavamo, fino quasi ad odiarli vivi, perché consideravamo tutti gli altri, i non deportati e i non ebrei, come vivi. Loro avrebbero visto la pace, avrebbero visto che ci sarebbe stato lavoro per tutti, che ci sarebbe stata l'abbondanza, questo e quell'altro. E vedere cos'è successo dopo liberate? Non ci sono che guerre, guerre e guerre. Cosa abbiamo visto? Non siamo stati aiutati da nessuno e l'uomo continua ancora oggi a commettere gli stessi orrori di prima. Per essere riconosciuta come ex deportata mi hanno fatto perfino fotografare il tatuaggio del numero impresso ad Auschwitz sul braccio. Dovevo documentare di essere stata ad Auschwitz. Dopo 23 anni mi hanno pagato. Nel 1968 mi hanno dato 620.000 lire. Nota: la Germania federale nel 1961 versò all'Italia una somma da destinarsi agli indennizi per le misure di persecuzione nazionalsocialiste subite dai cittadini italiani. Dopo una complessa procedura atta a stabilire i criteri di individuazione degli ex perseguitati, nonché il conteggio delle ripartizioni e gli stessi enti designati ad inoltrare le richieste, nel 1968 fu reso noto l'elenco dei beneficiati e fu quindi assegnato a ciascuno di essi una certa cifra a titolo di riparazione. Fine della nota. Erano soldi che aveva dato la Germania per gli ex perseguitati. Mi hanno detto che loro in questo modo intendevano pagare la violenza. Percorsi di lettura. Tema 1. La popolazione civile e gli ebrei. La deportazione da Corfù è impressa nella memoria della deportazione ebraica, soprattutto per l'eccezionale lunghezza del viaggio, ben 20 giorni. Nella testimonianza di Rina Bellelli emerge con particolare forza la solidarietà che i greci manifestano nei confronti degli ebrei deportati loro connazionali fin tanto che il convoglio si trovava in territorio greco. Viceversa, si può constatare da altre numerose testimonianze che non sempre la popolazione civile dimostrò altrettanta disponibilità nei confronti dei deportati e non solo rispetto agli ebrei. Approfondimenti. 1. Per quali motivi esistono queste differenze di atteggiamento? 2. Le comunità ebraiche quali livelli di integrazione conoscevano rispetto al resto della popolazione dove risiedevano? 3. L'integrazione nella comunità maggioritaria dipende da fattori religiosi, diversi riti e festività, ad esempio? da fattori economici, intensi interscambi tra attività economiche, da fattori culturali politici, legislazioni antisemite, presenza di partiti antisemiti, superstizioni o pregiudizi antisemiti. Vedi anche capitolo 1 Vivante Salonicchio, 2 tema 1, capitolo 1 Mustacchi, 7 tema 1. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: integrazione, assimilazione. Indicazioni bibliografiche. W. Lacœur, Il Terribile, citazione. Tema 2. Il ricordo e la narrazione. Il ricordo di Rina Belleli di Auschwitz non testimonia solo il lager, le botte date alla cieca, la nudità indifesa, la separazione e la morte dei propri congiunti, ma testimonia anche la ferita e la menomazione che la memoria stessa ha subito e continua a subire. In altre parole, ci troviamo di fronte al rapporto tutt'altro che risolto tra la memoria dell'offesa e la sua traduzione in linguaggio, in messaggio, gli scarti temporali tra un episodio e l'altro, la sovrapposizione di fatti e avvenimenti diversi, la discontinuità del racconto di Rina Belleli sono da considerarsi essi stessi testimonianza del lager. In questa testimonianza la soggettività di chi racconta acquista più significato delle informazioni oggettive che è in grado di dare. Approfondimenti. 1. Se una fonte storica rivela un certo grado di alterazione, si può ritenere che individuare questo grado di alterazione diventa a sua volta informazione storica? 2. Le fonti storiche sui lager nazisti costituiscono un vastissimo corpus documentario che ci permette di tracciare con sufficiente chiarezza il mondo concentrazionario nazista. Quale scopo ha allora sollecitare la testimonianza orale, soprattutto quando essa presenta lacune di imprecisioni? Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Fonti storiche. Indicazioni bibliografiche. AAVV, Lo sterminio tra storia, politica, memoria. Atti del seminario Bologna, 8 aprile 1988. Tempi moderni, Bologna, 1989, AAVV, La memoria inquieta, in Materiali di lavoro, NS 1212, 1989. A. Ceresato, M. Fossati, Salvare la memoria, Anabasi, Milano 1995. Autori vari, Voci della Shoah, Testimonianze per non dimenticare, La Nuova Italia, Firenze 1996. Tema 3. Diversità e specificità delle fonti orali degli ebrei sopravvissuti al lager. La testimonianza della Belleli offre la possibilità di cogliere un tratto specifico della memoria dei sopravvissuti ebrei. La presenza dei familiari nel lager è questo un elemento che condiziona non poco la fluidità del racconto, dal momento che il dolore che si rievoca non è solo individuale. La sovrapposizione della propria sofferenza fisica e morale e quella della visione della sofferenza dei propri cari altera il ricordo o addirittura arriva a rimuoverlo del tutto. Approfondimenti. 1. Nel corso della narrazione da parte degli ex deportati ebrei prova a cogliere il rapporto esistente tra il ricordo riguardante se stessi e quello incentrato sui propri congiunti. 2. Nelle testimonianze dei sopravvissuti ebrei è ricorrente il pensiero che sarebbe stato meglio essere stati uccisi immediatamente. Vivante Salonicchio, testimonianza seconda. Per quale motivo i nazisti procrastinavano la vita delle loro vittime? Bisogna tenere presente che impegnavano molte risorse, così preziose nel corso del conflitto mondiale, per trasportare milioni di ebrei che avrebbero poi ucciso immediatamente all'arrivo nei lager. Tutto ciò non è contraddittorio? Vedi anche capitolo 1 Ascoli, quinto tema 5, capitolo 3 Present, quinto tema 1. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: interpretazione, comparazione, soggettività, oggettività. Pagina 47.